Una buona giornata a tutte e tutti, benvenuti in appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Sono Alessio Amaccioni, un saluto a chi ci segue su radiocittaaperta.it, a chi ci segue sulle piattaforme di Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Apriamo subito parlando di Ucraina, lo facciamo tramite il giornale online Contropiano, cronache della guerra a tutti i costi. Gli eventi degli ultimi giorni potrebbero capovolgere l'ordine internazionale, ha avvertito il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento all'annuale conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha descritto questa come una nuova normalità per la quale dobbiamo prepararci. La Russia sta preparando la più grande guerra europea dal 1945. Ad affermarlo con toni apocalittici è il primo ministro britannico Boris Johnson in un'intervista alla BBC. Tutto prova che il piano è già in qualche modo iniziato, secondo quanto risulta però dalla sua intelligence. L'intenzione della Russia è di invadere il paese per circondare la capitale Kiev. La gente ha bisogno di capire quanto questo potrebbe costare in termini di vite umane, ha dichiarato Johnson. Gli fa sponda dall'altra parte dell'Atlantico l'amministrazione USA, vediamo ulteriori prove della disinformazione russa utilizzata per creare pretesti a un possibile attacco all'Ucraina, le cosiddette false flag, scrive su Twitter il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price, arrivando poi a negare quello che i corrispondenti sul posto stanno documentando da giorni. Oggi l'agente del posto a Donetsk ha testimoniato una situazione di calma, contraddicendo le notizie russe di un'autobomba, ha scritto Price, smentito però dai servizi che arrivano dal Donbass. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di convocare il Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere la situazione in Ucraina. Gli aggiornamenti provenienti da funzionari statunitensi presenti sul territorio del confine orientale dell'Ucraina e in particolare l'aumento delle violazioni del cessato del fuoco hanno confermato che la Russia potrebbe attaccare l'Ucraina in qualunque momento, ha dichiarato Psaki. A smentire il Dipartimento di Stato statunitense, nelle prime ore del mattino l'ufficio di rappresentanza di Donetsk presso il centro di controllo e coordinamento congiunto per il cessato del fuoco, la missione OSCE, che ha riferito di un bombardamento in uno stabilimento a Donetsk. Inoltre sono proseguiti per gran parte della nottata gli scontri nel Donbass fra le forze armate ucraine e le milizie popolari di Donetsk e Lugansk. Secondo gli osservatori internazionali, il numero di violazioni del cessato del fuoco sta aumentando in modo massiccio. Nella regione di Lugansk sono state registrate 975 violazioni, fra cui 860 esplosioni, secondo un comunicato dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di domenica sera. Per la regione di Donetsk sono state segnalate 591 violazioni, fra cui 535 esplosioni. Due civili risultano essere stati uccisi nella Repubblica Popolare di Lugansk a seguito di un attacco delle forze di sicurezza ucraine vicino al villaggio di Pionerskoye. A riferirlo è la milizia popolare della Repubblica Indipendentista. Nel frattempo sono già circa 40.000 profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov, lo riferisce l'agenzia Interfax, che cita Alexander Ciuprian, ministro interim per la situazione di emergenza. Più di 40.000 persone che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea. Il presidente francese Emmanuel Macron è impegnato in un colloquio telefonico con il suo omologo russo Vladimir Putin nella tarda mattinata di oggi, cioè di ieri. L'incontro sembra uno sforzo diplomatico di emergenza per cercare di evitare la precipitazione delle tensioni. Infine, a guardare il cerchio è stato il presidente ucraino Zelensky, secondo il quale le sanzioni contro la Russia andrebbero adottate subito, anche senza la millantata invasione. Rispondendo alla domanda della CNN, Zelensky, anche lui alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, ha detto che non abbiamo bisogno delle vostre sanzioni dopo che ci sarà stato il bombardamento, che il nostro paese non avrà più confini. L'elenco delle sanzioni serve a loro e a noi per sapere cosa succede se iniziano la guerra. Sanzioni a prescindere dal fatti, dunque. La guerra comunque deve quindi produrre i suoi effetti. Le sanzioni, anche senza la guerra o senza infrazioni accertate, in pratica la realizzazione degli obiettivi statunitensi nei confronti di Europa e Russia. L'articolo lunghetto che abbiamo voluto leggere per intero, perché a prescindere poi dagli schieramenti più o meno di parte che uno o un altro, no, prende o tende a prendere per questioni anche di presa di posizione dal punto di vista politico, ma anche semplicemente editoriale, un fatto è accertato, no? al momento che la Russia voglia invadere l'Ucraina lo hanno detto soltanto gli Stati Uniti, l'Unione Europea e in parte l'Ucraina, anche se spesso è sembrata quasi chiedere lumi e informazioni agli stessi Stati Uniti e Unione Europea, perché le informazioni invece che i servizi di sicurezza ucraini avevano erano di natura diversa. E già questo, insomma, è un po' strano, un po' particolare, come se ci dovesse essere per forza, no, questa intenzione di invasione da parte della Russia. Perché? Perché forse è più necessario che ci sia piuttosto che non ci sia. Mi spiego meglio. Sempre poi la famosa domanda a cui Protest, no? A chi serve? A chi serve un'invasione russa dell'Ucraina? Serve alla Russia? Uno dice sì, certo, perché la Russia non vuole le basi NATO e quindi l'eventuale ingresso dell'Ucraina nella NATO, ai confini, insomma, praticamente alle porte di casa. Sì, è una motivazione, ma che quanto ha bisogno, ad esempio, Joe Biden di avere un elemento importante, massiccio, invasivo, un elemento di politica estera, e quale più importante, massiccio, invasivo elemento di politica estera c'è se non una guerra, per distogliere l'attenzione sulla serie di defiance sia interne che estere che la sua amministrazione finora ha inanellato? Non è dietrologia, è la realtà. Biden è insomma, a livello quasi minimo di apprezzamento, sondaggi alla mano, in Afghanistan non solo per colpa sua chiaramente, ma è stato il protagonista di un exit strategy imbarazzante, che ha coinvolto naturalmente anche tutti i suoi alleati, travolti anche loro dalla figuraccia, dal senso di impotenza, di resa, di fallimento innescato dagli accordi che poi in realtà aveva fatto Trump con i talebani. Questo va sempre ricordato. Insomma, stessa cosa per quello che riguarda magari il Regno Unito di Boris Johnson, no? Che ha bisogno ormai, dopo la sua uscita dall'Unione Europea, ha bisogno di una sponda importante, sempre più forte, sempre più netta con gli Stati Uniti d'America, che ormai sono il suo unico interlocutore, il suo unico partner strategico, economico, commerciale, no? Non che l'Europa non lo sia più, però abbiamo visto come le trattative di uscita della Gran Bretagna, insomma del Regno Unito, dall'Unione Europea siano state un po' caratterizzate da un po' di tensione, no? Come dire, non è che potete uscire come se nulla fosse. Insomma, non so se vi ricordate, adesso abbiamo poco tempo e quindi è inutile ricostruire, però il concetto è chiaro. Chi invece sembra trascinato per la collottola in una situazione che è assolutamente sconveniente è proprio l'Unione Europea. Siamo noi, la Germania, la Francia, che però non sembriamo, diciamo, porre una distanza molto grande e ribadita dalle posizioni statunitensi, della NATO, eccetera. Forse Macron è l'unico che lo sta facendo veramente, ma noi, la Germania e gli altri paesi dell'Unione Europea siamo tutti abbastanza proni alle indicazioni e alla nostra alleanza atlantica con gli Stati Uniti, NATO o non NATO, che inizia però a diventare così una veste forse un po' troppo stretta, perché in questo momento una posizione di ostilità aperta nei confronti della Russia, che è il primo fornitore uno dei primi fornitori di energia per l'Europa, no? Con le bollette che stanno andando alle stelle, non ci sembra esattamente una scelta fatta a favore delle popolazioni dei paesi europei. Partendo dal presupposto che, volendo, senza essere appunto di parte, però una qualche ragione forse si può trovare nella volontà di Putin, che è il presidente di un paese che esprime delle forme di imperialismo e di aggressività tali e quali a tutti i suoi competitor in questo scenario globale di capitalismo avanzato e di scontro continuo, no? In un mondo che non è più né unipolare né bipolare, ma è multipolare di fatto, è abbastanza normale questa posizione. Immaginate gli Stati Uniti con la Russia che poneva basi missilistiche, o la Cina in Messico, fate conto, il paragone è esattamente quello, o in Canada, no? ci sarebbe stata l'uguale reazione. Il problema forse è che gli Stati Uniti non accettano più la perdita della leadership totale conquistata dopo la caduta del muro di Berlino. Per 20 anni più o meno, 15-20 anni, sono stati unipolarmente sostanzialmente la potenza egemone al mondo. Ora non è più così. Vi proponiamo, che appunto proprio a questo riguardo, un articolo sulla pagina online dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, che suggeriamo di seguire perché ha sempre proposte interessanti. Speciale Russia-Ucraina, il poliziotto Biden, un articolo del 18 febbraio, quindi alcuni passaggi sono ovviamente aggiornati all'altro ieri. Mentre il Cremlino annuncia che domani, ed è successo ieri, effettuerà lanci di missili balistici da crociera in un'esercitazione delle sue forze strategiche, oggi Biden, cioè ieri, sentirà i leader di 6 alleati NATO, cioè scusate, l'altro ieri, Italia inclusa, per coordinare la loro azione nei confronti di Mosca. Come è accaduto spesso nelle ultime settimane, Washington sembra impegnata a tutto campo per scongiurare un'invasione, un attivismo che, benché atteso, ha assunto forme lontane dal riserbo tipico in alcune situazioni di crisi. Anzi, spesso in questi mesi è stata proprio la Casa Bianca ad alzare la posta. D'altronde, per Biden la crisi fra Russia e Ucraina è l'occasione di riscatto. Il presidente lo sa benissimo, non solo perché ha gli occhi del mondo addosso, ma anche perché la prossima scadenza elettorale, le elezioni di midterm, è sempre più vicina. Dopo il caotico ritiro dall'Afghanistan di agosto, portato avanti con scarsissimo coordinamento con gli alleati e giudicato un fallimento dal 69% degli americani, Biden vuole risollevare la sua reputazione in America e oltre. Certo, i paragoni con il ritiro si fermano qui. In Afghanistan Biden aveva la necessità di rispettare la tabella di marcia promessa dai suoi elettori. Oggi invece l'obiettivo è quello di impedire l'inizio di una guerra, non di terminarne una. Forse anche per questo Biden sembra aver voltato pagina da novembre, grazie ai più di 300 impegni diplomatici con partner e alleati. Sulla gestione della crisi, l'amministrazione è riuscita a imporre ai paesi europei una linea comune, o quasi, resta fuori solo Orban. Una linea, quel che più conta, condivisa anche da parte degli alleati più titubanti, come la Germania di Scholz. Se Biden sembra essere riuscito a convincere gli alleati riottosi, lo stesso non si può dire certo per la pancia degli americani. Da dicembre non ha recuperato neppure un punto di consenso, anzi ne ha persi alcuni, inevitabile se si pensa che i prezzi, più 7,5% dell'inflazione negli ultimi 12 mesi, continuano a crescere più dei salari. E può anche essere, scusate, che scongiurare una guerra paghi meno in termini di visibilità che uscire indecorosamente da un'altra, senza contare i problemi di un congresso già diviso nel quale i repubblicani hanno tutto l'interesse a rimare contro, tanto che sulle sanzioni a Mosca minacciate da Washington in caso di invasione i deputati statunitensi non sono stati ancora in grado neppure di concordare un testo comune. Una minaccia spuntata, la speranza è che Putin non se ne accorga. E c'è un bellissimo grafico che indica opinioni favorevoli nei confronti di Joe Biden, no? Gennaio 2021 intorno al 55%, fino al fra giugno e agosto 2021, quindi l'estate scorsa, dove inizia a scendere. Ritiro dall'Afghanistan, la discesa si fa, il grafico diciamo inizia a scendere in modo netto, poi risale molto poco fra ottobre e dicembre 2021, l'inizio formale della crisi russa-ucraina, con il 41,4% che approvano le politiche di Biden. Insomma, voglio dire, ha perso 15 punti percentuali più o meno, quasi 14,6 in pochi mesi, no? E questo è abbastanza indicativo di quello che sta avvenendo e delle motivazioni che spingono Biden a agire come sta agendo. Cambiamo argomento, passiamo su Dynamo Press, un articolo interessante che parla della scuola, la scuola in piazza, mobilitazioni studentesche in tutta Italia, in numerose città studenti ancora in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro e contro la repressione istituzionale. Al ricordo di Lorenzo Parrelli si aggiunge quello di Giuseppe Lenoci. Ci sono una serie di foto con le cronache delle varie manifestazioni da Torino e da altre città. Suggeriamo la lettura e suggeriamo anche l'approfondimento, leggiamo giusto qualche riga. Venerdì 18 febbraio 2022 è stata la giornata delle manifestazioni studentesche. A Torino migliaia di persone sono radunate in piazza 18 dicembre, di fronte alla stazione di Porta Susa, studenti, insegnanti, rappresentanti dei sindacati hanno dato vita a un corteo entusiasta e appassionato per dire basta all'alternanza scuola-lavoro e agli stage non pagati, per contrastare le logiche di sfruttamento e oppressione che il sistema scolastico agisce, trascurando solo la fondamentale, difendere il diritto all'istruzione e ampliare la possibilità di accesso a una educazione adeguata. Le manifestazioni di oggi sono una chiara espressione di un bisogno collettivo e restituire alla scuola dignità. Ovviamente la situazione sta in tutta Italia, questa qui c'è il report di Torino, probabilmente perché è quello che al quale la redazione di Nano Press ha partecipato in maniera più diretta. È interessante seguire questa protesta, perché è una protesta da parte di una generazione che ha vissuto i due anni sostanzialmente quasi completi di DAD o comunque di scuola a singhiozzo, e sta assistendo appunto in modo clamoroso. La pandemia chiaramente ha evidenziato tante questioni, tanti cortocircuito. Sicuramente ha mostrato tutte le lacune, le debolezze della sanità pubblica italiana, con la responsabilità di chi l'ha tagliata per anni, e anche della scuola pubblica. Il welfare: se fosse stato più welfare, l'Italia avrebbe pagato un prezzo minore. Questo è quello che va detto. Per concludere la rassegna stampa di questa mattina, segnaliamo anche un articolo interessante su Internazionale. La pandemia è finita, ma solo per i ricchi. Yasmin Sheran, The Atlantic, Stati Uniti. All'inizio della pandemia il Covid-19 è stato spesso descritto come un agente di caos del tutto casuale, una malattia che colpiva tutti, a prescindere da razza, genere o status socio-economico. Questo presupposto si è rivelato falso praticamente sotto ogni aspetto, sebbene il coronavirus sia riuscito a sovvertire il modo in cui gli esseri umani vivono e lavorano, non l'ha fatto in modo proporzionale per tutti. La crisi ha colpito un mondo disuguale, quando l'ha fatto ha esacerbato quelle disuguaglianze. In linea di massima, vivere nelle fasi peggiori della pandemia è stato molto più facile per i ricchi, molti dei quali si sono potuti permettere di mantenere una parvenza di normalità correndo meno rischi per la salute. I super ricchi sono diventati ancora più ricchi. Per dare un'occhiata al mondo dei ricchi durante la pandemia, ho studiato i settori che hanno prosperato grazie a loro: jet privati, super yacht, cuochi personali, assistenza medica privata. Questi settori non sono solo sopravvissuti, ma hanno prosperato durante la pandemia, in larga misura perché potevano offrire ai loro clienti tutto ciò che il Covid aveva reso scarso, come per esempio la sicurezza, l'isolamento e soprattutto un senso di controllo. I ricchi hanno già imparato a convivere col Covid-19, adesso il resto del mondo deve capire come fare lo stesso con delle forti limitazioni di denaro. E poi c'è insomma una serie di punti molto interessanti, un articolo lungo, non lo leggiamo tutto, il concetto è molto chiaro, dicevamo prima, no, le grandi contraddizioni già esistenti che il Covid ha messo ancora più in evidenza in questo nostro mondo, diciamolo, a capitalismo avanzato, dove il profitto dei pochi è veramente il riferimento principale delle scelte, a volte anche politiche. E qui c'è un altro aspetto che viene insomma messo in evidenza. Questo è quello che volevamo dire. Insomma, poi volendo anche spingerci un pochino oltre, per evitare di riflettere su queste cose, cosa c'è di meglio se non una bella guerra, no? Per evitare di concentrarci sulla carenza enorme di diritti che si è evidenziata, no, con questa pandemia in modo ancora più netto. Una bella guerra o la minaccia di una guerra potrebbe essere utile per pensare, preoccuparsi di questo e non di quello che sta realmente avvenendo. Questa è, diciamo, un punto di vista che teniamo d'occhio, magari lo approfondiremo anche in qualche spazio qui a Radio Città Aperta. Per quello che riguarda l'edizione di Press Corner di oggi è tutto, grazie a chi ci ha seguito su radiocittaaperta.it, a chi ci ha seguito sulle piattaforme di Gemini Network, buon proseguimento con i rispettivi palinsesti.